Allora, riprendiamo un po' il nostro discorso sul libro di Daniele, poi Don Gennaro mi ha più volte ribadito nel corso di questo periodo tra un incontro e un altro di quanto sia stata grossa la bomba che ho gettato l'ultima volta, che proprio ha lasciato sconcerto e ha fatto feriti e morti e... no, feriti proprio, vi ha lasciato proprio senza parole. Però e Gianni infierisce dicendo che ne porto sulla coscienza, quindi... Va bene, allora noi come ha detto Don Gennaro faremo un seminario a parte su questo argomento nello specifico, però avevo anche pensato nel caso di lasciare un po' più di tempo per delle domande emergenti, perché i capitoli 4 e 5 sono dei capitoli che si affrontano insieme sostanzialmente, perché costituiscono, come vedremo, una microsezione all'interno del libro di Daniele, quindi è come se fossero un racconto nel racconto e vanno letti in maniera conseguenziale. Mi sentite? Sì. E quindi vanno letti in maniera conseguenziale, non vanno scissi tra di loro, ma vanno letti in maniera appunto, vanno letti insieme. Quindi nella seconda parte avrete un po' più di tempo per le domande, e se emerge qualche domanda su quegli aspetti che tanto vi hanno turbati, così risponderemo brevemente a queste domande. Quindi brevemente, perché poi nel seminario saranno affrontate forse in maniera più esaustiva, cioè, in modo tale che non mi porto sulla coscienza, come diceva Gianni, nessuno. Cioè qualcuno, diciamo, a mediare un po' la tensione su questo fatto della continuità, no? A discapito della discontinuità. Detto questo, avete avuto modo di leggerli i capitoli 4 e 5 di Daniele? Sì, avete avuto modo di leggere. Allora, nel capitolo 4, se avete notato, ci ritroviamo in una situazione molto simile a quella del capitolo 2. Cioè abbiamo Daniele, abbiamo il re Nabucodonosor che ha una visione in sogno di nuovo e Daniele che viene chiamato ad interpretarla. Qual è la differenza principale che notiamo tra la visione del capitolo 2 e la visione del capitolo 4? Che in questo caso il re Nabucodonosor racconta il sogno, mentre invece nel capitolo 2 voleva sapere il sogno e la sua interpretazione. Quindi Daniele deve indovinare sia il contenuto del sogno e interpretarlo, mentre invece nel capitolo 4 ci troviamo in una scena tranquillissima di interpretazione dei sogni. Cioè, il sovrano chiama Daniele e vuole sapere l'interpretazione di questo sogno che ha fatto durante la notte. Il sogno è abbastanza famoso, no? È il sogno dell'albero che viene reciso, tagliato, questo albero enorme che viene tagliato, la radice viene lasciata in terra ed è legata con una catena di ferro e di bronzo. E l'interpretazione del sogno è questa, la dice Daniele, quindi ci dà l'interpretazione del re. Daniele ci dà l'interpretazione del sogno e dice che praticamente Nabucodonosor, se non si converte, farà una brutta fine, e come questo ceppo vivrà con le bestie del campo, lì sarà la sua parte. E difatti Nabucodonosor, come ci dice il testo, si trasforma in una specie di bestia, vive come una specie di animale, una specie di mostro, no, sappiamo, una specie di bestia. Nel testo della 70 si precisa che gli spuntano delle piume, quindi diventa proprio un essere mostruoso, e va a vivere nel deserto. Quanti tempi, dice Daniele? Per 7 tempi. Quindi non sappiamo quanti anni, non sappiamo se siano anni, se siano giorni, se siano mesi, eccetera. Si parla di 7 tempi. Nabucodonosor si converte, fa una lode al Dio Altissimo e quindi il suo regno continua. A causa motivo della sua conversione, il regno continua. Il regno finirà con il suo successore nel capitolo 5, no? Sarà suo figlio, poi vedremo, sarà suo figlio a vedere la fine del regno. Quindi Nabucodonosor fa un sogno, l'albero tagliato sei tu, se ti converti il Signore avrà misericordia su di te, Nabucodonosor si converte e il Signore ha misericordia su di lui, perché la sua discendenza, o meglio il suo regno non termina, ma terminerà con il suo successore non a causa del peccato del padre, ma a causa dei propri peccati, perché sarà Belshazzar o Baldassar a commettere delle colpe, quindi sarà colpa sua e per questo il regno terminerà. Allora, quali sono le particolarità di questo testo? Innanzitutto una particolarità, questo sogno di Nabucodonosor, noi diciamo che il libro di Daniele presenta alcuni problemi storici. Allora, tra il capitolo 4 e il capitolo 5 questi problemi storici si rendono evidenti. Perché? Perché il regno di Babilonia non finisce con il successore di Nabucodonosor, perché Nabucodonosor è casomai l'iniziatore del regno di Babilonia, non colui che lo fa finire. L'ultimo sovrano di Babilonia si chiama Nabonedo o Nabonide, secondo se lo si dica alla greca. Quindi non è Nabucodonosor, e questo è storicamente confermato, mentre invece qui il testo ci dice che il figlio di Nabucodonosor, Baldassar, Belshazzar, a seconda di come lo troviate trascritto nelle vostre Bibbie, come l'avete trovato trascritto, Baldassar, il regno di Babilonia termina sotto Baldassar. Allora, qui abbiamo un caso eclatante, per una volta la Bibbia, udite udite, aveva ragione e avevano torto gli storici, per una volta la Bibbia aveva ragione contro ogni storico che invece riteneva che qui ci fosse un chiaro errore della scrittura. Allora, Nabucodonosor, è vero che Nabucodonosor non è l'ultimo, il penultimo in questo caso, giusto? Perché l'ultimo sarà Baldassar, ma è il penultimo sovrano di Babilonia. Nabucodonosor è responsabile della caduta del Tempio di Gerusalemme nel 586, Nabucodonosor termina la deportazione e distrugge il Tempio, quindi Nabucodonosor è un re che ha una sua rilevanza nella Bibbia, perché è colui che ha distrutto il Tempio di Gerusalemme nel 586. Devo utilizzarlo il microfono, come mi ha... Dove l'ho messo? Così. Grazie. Allora. Sulla scrittura dei nomi babilonesi chiaramente c'è molta fluttuanza, flessibilità, perché potrete trovare Nabucodonosor con due B, con una B, con due C, una C, eccetera, perché si tratta di trascrizioni di nomi che non appartengono alla nostra cultura, quindi chiaramente trovate una certa fluttuanza su questa cosa. Per intenderci, Nabucodonosor è il Nabucco, no, lo dicemmo, dell'opera di Verdi, che fa appunto questa abbreviazione, ma è la storia ambientata nello stesso contesto, è proprio ambientata, forse il libro di Daniele è una delle maggiori ispirazioni per quest'opera. Allora, Nabucodonosor in realtà non è, come abbiamo detto, l'ultimo sovrano di Babilonia, ma Nabucodonosor è il responsabile di due distruzioni molto importanti, la distruzione di Ninive nel 612, la distruzione di Babilonia nel 586, di Gerusalemme, è chiaro, non era autolesionista, non si distruggeva la sua stessa città di origine. L'ultimo sovrano di Babilonia, che regna appunto nel 539, quando Babilonia cadrà per mano di Ciro il Grande, che abbiamo nominato già a proposito del capitolo secondo, è appunto questo Nabonedo. Ora, di questo Baldassar, che troviamo al capitolo 5, Baldassarre, come volete trascriverlo, di questo Baldassarre che troviamo al capitolo 5, la storia non ci aveva tramandato nulla, quindi non avevamo cronache, niente. Quindi si pensava che questo personaggio fosse un'invenzione della Bibbia, che la Bibbia avesse inventato di sana pianta quest'ultimo sovrano di Babilonia, perché non c'erano testimonianze sulla sua esistenza, quindi era un'invenzione della scrittura. L'ultimo sovrano di Babilonia è Nabonido, la Bibbia lo chiama Nabucodonosor, quindi la Bibbia fa un errore eclatante, il libro di Daniele non è un libro storico, questa fu la deduzione più semplice agli inizi del Novecento. Già parlammo di Qumran, no? Qumran è una zona più che una località, che si trova sul Mar Morto. In questa località, tra gli anni 40 e gli anni 60, vengono ritrovati dei rotoli. Tra questi rotoli e questi testi viene trovato un testo molto particolare e molto utile per questo studio che stiamo facendo noi, che si chiama La preghiera di Nabonido. La preghiera di Nabonido. In questo testo c'è scritto che il re Nabonido si ammala e fa un sogno e convoca un giovane ebreo che resta anonimo perché lui lo aiuti e gli interpreti il sogno e la malattia che lui ha avuto. Il re Nabonido si ritira, poi dice il testo, per 10 anni a Teima, nel deserto, una località che si trova in Arabia. Allora, in questo testo, nella preghiera di Nabonido, noi troviamo il re che si ammala, ecco il riferimento a questa trasformazione del re all'interno del libro di Daniele, tu ti trasformerai in una bestia, andrai a vivere nel campo. Teima è una località desertica, quindi anche questo è un riferimento che troviamo, e in più troviamo questo giovane ebreo saggio, più saggio di tutti gli altri, che aiuta il re ad uscire fuori da questa tragedia umana. Quindi la preghiera di Nabonido può essere considerata a tutti gli effetti la fonte del capitolo 4 del libro di Daniele. Il capitolo 4 di libro di Daniele quindi sa bene che l'ultimo sovrano di Babilonia è Nabonido, lo cambia con Nabucodonosor perché? Per quale motivo? Perché il re Nabucodonosor è il sovrano per eccellenza della tradizione babilonese, quindi è il re per antonomasia. Nella Bibbia Nabucodonosor rappresenterà l'incarnazione fisica di Babilonia, quindi o dire Nabucodonosor o dire Babilonia sarà come dire la stessa cosa, perché Nabucodonosor è il responsabile della più grande tragedia relativa al Tempio, relativa appunto alla distruzione del Tempio. Quindi è chiaro che l'identificazione di Nabucodonosor come il sovrano cattivo per eccellenza acquisisce poi nel racconto di Daniele questa sfumatura. Però questo ci dimostra che la Bibbia ha un fondamento storico, il libro di Daniele ha in sé un fondamento storico, perché questo testo è stato ritrovato a Qumran ed era probabilmente la fonte da cui è stato attinto il capitolo 4. O attinto o sono paralleli, ma comunque in ogni caso, o addirittura è un'interpretazione del capitolo 4 di Daniele. Quindi comunque questi due testi correlati tra di loro ci fanno capire che chi legge Daniele ha consapevolezza che l'ultimo re di Babilonia non fu Nabucodonosor, il penultimo, ma Napoleone. Ora, Baldassar, resta questo punto interrogativo, questo sconosciuto, Baldassar nei libri di storia non era menzionato, perché non c'erano delle testimonianze su questo sovrano. Quindi si pensò che la Bibbia avesse inventato di sana pianta un personaggio, non si capisce bene per quale motivo, ma l'avesse inventato, come ultimo sovrano di Babilonia. L'altra possibilità è il nome simbolico di Baldassar, perché Bel-Uzzur significa che il Dal lo protegga. Quindi si pensava che fosse un appellativo del sovrano questo qua, no? Invece agli inizi del Novecento, intorno agli anni, tra gli anni 15 e 20, proprio in clima di Seconda Guerra Mondiale, viene ritrovato il cilindro di Baldassare. Viene ritrovato un testo, scritto su un cilindro metallico, viene ritrovato un testo nel quale si fa menzione del principe Baldassar, figlio di Nabonedo, il quale regnò in Babilonia negli ultimi 30 giorni del regno di Babilonia. Di conseguenza, essendo stato il suo regno così breve, gli annali non lo menzionavano, se non questo testo. La Bibbia lo menziona. La Bibbia ne ha memoria. Quindi, in questo caso, udite udite, la Bibbia è molto più affidabile dei libri di storia che furono scritti prima degli anni 1000. Questo non è l'unico caso in cui la Bibbia si rivela smentire le teorie degli storici. C'è il caso degli Ittiti, già lo dicemmo, no? Nella Bibbia si parla di questa popolazione di Hatti, gli Ittiti appunto, questa popolazione anatolica. Fino agli anni 30 gli Ittiti erano considerati una popolazione mitologica, fino a quando non è stato scoperto il sito di Bogaskoy in Turchia e si è capito che invece esistevano gli Ittiti. Quindi fino agli anni 30 degli Ittiti nei libri di storia non si parlava, perché erano considerati una popolazione mitica, un'invenzione storica, perché erano presenti nella Bibbia, quindi tutto ciò che è presente nella Bibbia è invenzione storica per principio, per partito preso. Il problema, diciamo, quindi il problema storico è questo. Allora, la Bibbia parla del penultimo sovrano di Babilonia come di Nabucodonosor, però abbiamo detto che Nabucodonosor viene utilizzato come personaggio emblematico per antonomasia. Nabucodonosor rappresenterà Babilonia, è lui Babilonia, l'incarnazione fisica. Però abbiamo un testo che ci dimostra il fatto che la Bibbia e coloro che la leggono hanno consapevolezza del fatto storico che non è Nabucodonosor ma Nabonedo il penultimo sovrano di Babilonia, perché c'è questa preghiera di Nabonedo che ci dice che Nabonedo è il personaggio a cui fa riferimento Daniele 4. L'ha sostituito con Nabucodonosor perché Nabucodonosor è più emblematico e di impatto. Baldassar esiste questo sovrano, è stato testimoniato da una fonte extrabiblica, da una fonte da questo cilindro, che per 30 giorni il principe Baldassar, figlio di Nabonedo, regnò su Babilonia per un tempo brevissimo. Ora passiamo dal problema storico al problema interpretativo. Di disegno. Albero da prima elementare. E nemmeno perché si bocciano in prima elementare per disegnare l'albero così. L'albero sei tu. I popoli, il sogno di Nabucodonosor nel capitolo 4, cosa sogna? Sogna un albero, ampie foglie, il testo greco è ancora più lungo, no, in questo caso, perché l'albero ha delle ramificazioni, la luna splende tra i suoi rami, eccetera, no. Il testo di Daniele aramaico è molto più breve, dice: l'albero sei tu, sui tuoi rami gli uccelli che trovano riparo sui tuoi rami sono le popolazioni della terra che sotto il dominio di Babilonia hanno trovato protezione, eccetera. Poi arriva un messo celeste, là si parla di un Ir, non è proprio un angelo, non si sa bene come definire questo personaggio, il quale dice: tagliate l'albero e lasciate la sua radice nella terra, legatela
con una catena di ferro e di bronzo. La sua parte sarà con le bestie del campo. Questa è la visione. Allora Daniele dice: l'albero sei tu, o re, ti trasformerai in una bestia, avrai una trasformazione, non sappiamo, il tuo cuore si trasformerà in un cuore di animale e vivrai per 7 tempi in esilio. Daniele non menziona proprio questo particolare. Daniele non dà la spiegazione del ceppo lasciato in catena. Questa parte del sogno l'interprete non la spiega. Ciò significa che una parte del sogno resta senza interpretazione. Daniele dà un'interpretazione generica, parla di questa radice, la radice sei tu, rimarrai fisso e solido al versetto 23, punto. Cosa omette Daniele al versetto 23 del capitolo 4? Omette di spiegare perché questo ceppo resti legato in catena. Cioè, perché non è un dato secondario, perché è un segno forte questo della catena che avvince il ceppo. Il ceppo sarà lasciato in una catena. Ora, o meglio, il ceppo delle tue radici, per essere più precisi, sarà lasciato in catena al versetto 12 e al versetto 20. Daniele parla di questo ceppo, o meglio, l'angelo dà questo comando e il comando viene ripreso da Daniele nella spiegazione del sogno. Ora, quando voi parlate delle radici, no? Quando noi parliamo delle radici, a cosa facciamo riferimento quando diciamo le mie radici? Noi facciamo riferimento agli antenati, no? Quindi facciamo riferimento alle generazioni precedenti. Nella cultura ebraica non è così. Le radici sono i posteri. È il contrario, si fa questa considerazione dall'alto verso il basso. Sapete, la lingua usa delle immagini che a volte non possono essere spiegate, è una questione mentale, delle immagini si impongono. Noi parliamo di radici come origine, gli ebrei parlano di radici come di successore. Le tue radici rimarranno in eterno, è la discendenza. Sì, diciamo che l'idea, no, l'idea dipende quale genealogia, se quella matteana o lucana, perché altrimenti non c'è proprio. Cosa? Aspettate, adesso lo spieghiamo, La prima cosa che deve essere chiara è quest'idea, che le radici non sono gli antenati, e questo lo potete verificare in tutta la Bibbia, le tue radici rimarranno per sempre, questo non indica come gli antenati, ma indica la posterità, la discendenza, quindi questo indica i figli di Nabucodonosor. I quali saranno legati in una catena di ferro e di bronzo. Quindi le radici sono i figli che saranno legati in una catena di ferro e di bronzo. Perché i due metalli? Allora, i due metalli, devo spegnere, i due metalli. Allora, questa metafora dei metalli l'abbiamo già trovata al capitolo 2, no? Ricordate quando si parla della statua, dei diversi metalli che la compongono, che rappresentano i diversi regni dell'umanità o le diverse ere dell'umanità. La catena di ferro e di bronzo, nella successione dei metalli, rappresenta due popolazioni molto particolari, che saranno i Medi e i Persiani. Quindi Media e Persia, che sono rappresentate dal ferro e dal bronzo, che formeranno una catena perché nel 555 i due regni si uniscono, Media e Persia, a formare un unico regno, i due regni che si uniscono cingeranno Babilonia, Baldassar, quindi le sue radici, e quando è che si mette una catena su un ceppo? Quando è che si mette? Quando si deve sradicare. La catena è un segno minaccioso. Perché? Perché l'albero prima si taglia e poi le radici vengono strappate col tiro degli animali. Prima, attualmente con un trattore, un assomello, però più o meno il processo è rimasto identico anche oggi. se non si usa una ruspa nel caso, una pala meccanica, ma si avvince il ceppo con una catena, lo si lega con una catena, poi lo si legava ad un animale e l'animale lo strappava dalla terra. Così si tagliavano gli alberi. Quindi la catena di ferro e di bronzo messa intorno al ceppo è un segno di minaccia, di quello che accadrà da lì a poco, perché il figlio di Nabucodonosor, di Nabonedo, secondo la storia, verrà appunto sradicato e il regno di Babilonia finirà. Quindi Daniele, nella sua interpretazione, omette la spiegazione di questo passaggio. Volontariamente, non tanto per non fare una brutta fine. Ricordate quello che lasciammo, quello che precisammo all'inizio sul genere apocalittico? Il genere apocalittico si sviluppa in contesti di persecuzione. Quindi una caratteristica del genere apocalittico è quella di parlare attraverso delle immagini che non siano chiare a tutti, in modo tale che non tutti possano capire l'immagine e dunque la comunicazione sia più sicura, è un messaggio criptato, perché se non tutti lo capiscono non ti possono neanche arrestare ed uccidere perché il messaggio non dice niente. Quindi la catena di ferro e di bronzo che avvince il ceppo e lo strappa e sta ad indicare che ormai la catena è messa, quindi se non sarai tu a finire, sarà la tua discendenza. Ricordate che questo testo va a diffondersi nel periodo dei Maccabei, quando con Antioco IV loro subiscono gli ebrei subiscono una vera e propria persecuzione. Quindi anche questo testo, questa immagine del ceppo legato, è un'immagine di speranza per gli ebrei. Difatti, come cadrà il regno di Antioco IV Epifane, che regna 300 anni dopo Babilonia? Finirà perché da un lato i Romani e da un lato i Parti, che sono i discendenti dei Persiani, cingeranno il regno di Siria e strapperanno Antioco dal suo potere. Quindi lo stesso processo che era avvenuto per Nabonedo avverrà per Antioco IV. Quindi loro si diffondono questa immagine di un ceppo incatenato per dire: sentite, sopportate, perché forse non cadrà lui, ma la sua discendenza di sicuro sarà strappata. Questa è l'immagine apocalittica del ceppo incatenato, che è un'immagine forte. A questa immagine è legato proprio un linguaggio, il linguaggio dello sciogliere e legare, che noi già abbiamo visto quando abbiamo parlato della fornace ardente. Ci sono proprio questi due verbi che percorrono trasversalmente tutta la sezione dei racconti di corte di Daniele, di questo romanzo, abbiamo detto, no? Questo libello aramaico di Daniele, questa categoria di sciogliere e legare, che dicemmo essere una categoria rabbinica che indica proprio il fatto di sciogliere e legare i voti, no? E questa è l'idea di sciogliere e legare. Ed è bello vedere che ciò che l'uomo lega, Dio lo scioglie, e ciò che Dio lega, l'uomo non può scioglierlo. Il ceppo avvinto nelle catene non può essere liberato da volontà umana, quindi il ceppo è incatenato e così rimarrà, e difatti Baldassar sarà strappato. I giovani vengono legati e gettati nella fornace ardente, legati mani e piedi. Quando si affacciano a vedere come stanno, la prima cosa che dicono: vedo quattro uomini sciolti che passeggiano nella fornace. Quindi permane questa categoria dello sciogliere e del legare. A questo capitolo quarto si lega inevitabilmente il capitolo quinto. Innanzitutto, se voi fate notate, solo nel capitolo quarto e nel capitolo quinto Daniele viene chiamato con il suo altro nome, Baltassar, con la T, perché quella è Beletuzur, quindi che la signora lo protegga, la signora sarebbe la divinità femminile, Ishtar. Infatti, ricordate all'inizio dicemmo che c'erano più parti, allora c'erano due racconti dove Daniele era chiamato Baltasar, poi c'era un racconto dove Daniele viene chiamato Daniele, poi c'era il racconto dei giovani, questi tre racconti diversi vengono messi insieme e inventano l'escamotage del doppio nome. Infatti i capitoli 4 e 5 esistevano originariamente come un piccolo racconto che riguardava questo Baltasar, che poi sarà ribattezzato Daniele per giustificare e dire no, quello è il personaggio, è lo stesso, ma in realtà questi due racconti riguardano un personaggio particolare. È interessante vedere che il nome Baltasar è un nome etnico, cioè non è un nome ebraico, ma è un nome babilonese, quindi parliamo di un personaggio che anche se è ebreo, ormai è completamente naturalizzato babilonese. Il fatto di volergli dare un nome ebreo a questo personaggio, un nome ebraico, è indicativo di quanto poi gli ebrei non volessero identificare un loro eroe nazionale con un personaggio che invece si era completamente naturalizzato babilonese. Quindi c'è un passaggio ulteriore in questa fase. Comunque al capitolo quinto succede una cosa. Al capitolo quinto Baltasar organizza un banchetto. Organizza questo banchetto e al banchetto Baltasar osa utilizzare come stoviglie gli arredi del tempio. Questa colpa porterà alla fine di Babilonia, perché hanno osato utilizzare gli arredi sacri del tempio. In questo quadro emerge una visione, una mano che scrive. Compare una mano, non si capisce come, tipo immaginatevi mano della famiglia Adams, una mano tagliata, che scrive su un muro quattro parole e nessuno sa interpretare il significato di queste quattro parole. Tekel, tekel, le avete lette, no? Sono trascritte esattamente cose... Tekel, tekel, menes pares. Tekel, tekel, menes pares. E poi Daniele dà un'interpretazione di queste parole e dice: Dio ti ha pesato, ti ha misurato, ti ha trovato indegno e quindi sarai distrutto. Allora, Tekel è la versione aramaica della parola shekel, che è il nome della moneta ebraica, no? Lo shekel. Shekel è la moneta, appunto. Tekel è la versione aramaica della parola ebraica, è la stessa parola. Quindi la moneta è il peso. Ti ha pesato, tekel, menè, la mina. La mina è un'unità di misura. Ti ha trovato pesante una mina, pesavi una mina, pesavi molto, ma pares, ti ho pesato, pesavi una mina, ma io ti ho diviso. Questo ad indicare proprio un concetto molto semplice, Babilonia sarà pure il regno più grande della terra, il più potente, il sommo, pesa una mina, ma puoi pesare quanto vuoi, io ti ho diviso, ad indicare che anche il regno più potente della terra davanti a Dio non è nulla. Inoltre il termine pares richiama, significa paras, dividere, ma anche la radice richiama proprio la Persia, che in ebraico è paras, quindi l'idea che la Persia sia poi la responsabile della caduta di Babilonia. Babilonia cadrà per mano della Persia. Anche questo racconto è da ambientarsi, chiaramente, nel contesto dei Maccabei. Perché? Perché questo racconto diventa anch'esso un racconto di speranza in tempo di persecuzione. Qual è la tentazione degli ebrei davanti al regno dei Seleucidi di Antioco IV? È quello di dire, ma questa gente è troppo più grande di noi. Anche se volessimo imbastire una piccola rivoluzione, ma ci sopprimeranno e ci distruggeranno. perché sono troppo più grandi di noi. Eppure in questo contesto dove tu ti senti talmente piccolo da dire io non riesco a fare niente rispetto ai grandi potenti della terra, Dio ricorda che ogni potere in tutta la sua grandezza può essere diviso, separato e distrutto. Guardate che l'idea del dividere il regno come idea di distruzione è un'idea tipicamente ebraica, ma è presente anche a Roma, no? Divide e timpera, dividi e comanda. Quando Gesù parla di un regno che non può essere diviso in se stesso, parlando del regno di questo Belzebul, riprende proprio questa immagine, no? Non si parla di distruzione dei regni, ma si parla di divisione dei regni, che è una forma di distruzione. Però è più realistica come idea, perché poi nessun regno è stato mai annientato, i regni sono stati divisi e poi assorbiti da altri poteri, quindi l'idea del dividere il regno come immagine di distruzione è un'idea molto presente nell'antichità, che viene utilizzata anche biblicamente in questo senso. Esatto, l'idea dell'unità è segno di forza, il dividere chiaramente poi acquisisce una simbologia di debolezza, è chiaro, un regno diviso in se stesso è un regno debole. Quindi c'è questa immagine. Ora, tra il capitolo quarto e il capitolo quinto vi è un legame di necessità narrativa. Che cosa significa? Significa che i due capitoli non possono essere separati. Perché? Perché nel capitolo quarto, con l'immagine del ceppo, si annuncia la distruzione di Babilonia. La tua radice sarà strappata, no? Con questa catena che tireremo, e tirando tireremo la tua radice, quindi i tuoi figli saranno strappati dal regno. E nel capitolo quinto vi è il compimento della profezia del capitolo quarto. Quindi i due capitoli risultano complementari e inscindibili. Se li staccate dal libro di Daniele e li leggete da soli, quindi se voi li prendete 4 e 5, senza introduzione, senza niente, e li leggete da soli, hanno un senso. Questo vi fa capire che è molto probabile che questi capitoli girassero all'inizio da soli, costituissero un piccolo racconto che è stato poi inserito nel resto della storia. La questione della purità. Cioè un regno cade, guardate, non per l'oppressione agli ebrei, cioè comunque da Babilonia stava opprimendo gli ebrei da 40 anni, e non cade perché ha oppresso gli ebrei, ma il libro di Daniele attribuisce la caduta di Babilonia all'uso delle stoviglie del Tempio, come offesa a Dio. Dice, non è Esodo, il Signore ascoltò l'afflizione del suo popolo, non è l'afflizione del popolo che porta alla caduta di Babilonia, ma la trasgressione rispetto alla purità rituale. C'è un rito, c'è una trasgressione, la purità rituale di questo degli arredi del Tempio è stata messa in discussione da questo banchetto allestito da Baldassare. Si tratta di un elemento fondamentale. Perché? Perché l'idea della purità rituale è molto cara ad una comunità. E il libro di Daniele può essere incorniciato proprio perché ci sta questa idea che la purità rituale al di sopra di ogni altra cosa può essere contestualizzato in una comunità molto particolare, che è la comunità di Qumran. O meglio, le comunità di Qumran. Dopo il Pentateuco, quindi dopo la Torah, il libro di Daniele è il libro più citato a Qumran. Eppure uno dice, mamma mia, quello è il libro uno dei più brevi della Bibbia. Abbiamo detto che a Qumran Esther non si trova, ricordate, perché loro erano misogini, quindi le donne non le potevano vedere e di conseguenza Esther non lo leggevano a Qumran. Tanto che non le potevano vedere che vivevano nel celibato a Qumran, quindi totalmente escluse le donne dalla comunità di Qumran. Se poi leggete i testi della regola della comunità, sono fortemente misogini. Lì si dice non vi è minaccia più grande, no, della donna, quindi cose allucinanti, brava signora. La purità rituale è un problema che affligge in maniera particolare la comunità di Qumran. Nel senso che sono proprio le comunità del Mar Morto che si pongono in maniera più rigida il problema, la questione sulla purità in generale. Tutte le polemiche che Gesù scatena a proposito della purità rituale, adesso poi facciamo pausa e abbiamo molto tempo per le domande a questo punto. Cioè, ho qualcosa da dire su Qumran per la parte successiva, ma poi vi lascio spazio. E Tanakh. Tutta questa questione della purità rituale è una questione che affligge particolarmente le comunità che si trovano sul Mar Morto. Queste comunità del Mar Morto, quando ci troviamo nel campo della persecuzione dei Maccabei, della repressione di Antioco IV, in Israele ci sono due tipi di scelte, c'è una rivolta pacifica ed una rivolta invece armata. I Maccabei fanno la loro rivolta armata acquisendo il potere sul Tempio. Invece altre comunità, già un po' da prima di questo, preferiscono ritirarsi sulle rive del Mar Morto e lì praticare la loro religione in pace. Quindi queste sono le comunità di Qumran. Il problema qual è? Che ogni gruppo è afflitto dalla piaga della chiusura. Nessun gruppo è immune da questa caratteristica, mi dispiace dirlo in generale, parlo io per prima esperienza mia, non esistono gruppi che siano completamente immuni dalla piaga della chiusura. Quando ci si chiude a formare una propria identità, di conseguenza si chiude anche alla possibilità di un confronto. Questo è non in generale valido, però ci sono degli aspetti che sono presenti in tutti i gruppi e in tutte le realtà. Esattamente, quindi le idee che circolano saranno sempre e comunque le stesse idee che poi assurgono, volenti o nolenti, a dogmi. Cioè non diventa più una proposta, ma diventa, cioè la nostra comunità gira intorno a questo aspetto. A Qumran avviene la stessa cosa, all'inizio l'intenzione è buona, successivamente determinati comportamenti vengono stigmatizzati. All'inizio l'idea di non prendere moglie era un'idea di flessibilità nella carità, quindi la comunità di Qumran all'inizio era una comunità che si dedicavano all'accoglienza ed era questo il senso del non sposarsi relativamente. Successivamente questo atteggiamento viene stigmatizzato e la donna diventa qualcosa di negativo. All'inizio le comunità erano aperte, gradualmente le comunità vanno chiudendosi sempre di più, fino a quando non si estinguono proprio perché si chiudono. Si chiudono talmente tanto che si estinguono perché muore l'ultimo membro e la comunità si estingue. E certo, è un rischio della chiusura, no? Se tu non ti apri, chiaramente non c'è afflusso di nuove forze, di nuova linfa, di conseguenza la comunità deve morire. La comunità sì, dipende, ma le comunità di Qumran non ce l'hanno. Tra le altre cose, l'aspetto della purità rituale diventa così ossessivo per la comunità di Qumran, così ossessivo che il rispetto del sabato diviene una piaga. Ricordatelo, dicemmo, no? Se un asino ti cade in un pozzo tu non lo recupererai. Questo è un comandamento per la comunità di Qumran. E quando Gesù critica proprio loro, le abluzioni, i lavaggi continui, eccetera, queste sono tutte pratiche di Qumran che Gesù mette in discussione. Quindi Gesù ha avuto dei contatti con le comunità di Qumran, con le comunità del Mar Morto? Sicuramente sì, perché come Giovanni Battista, eccetera, forse il Battista è proprio lui più avvicinabile a questo tipo di mentalità, Gesù ce le ha avute, ma Gesù ha avuto anche un'identità propria molto forte che lo porta a distaccarsi da queste comunità in maniera decisa. Va bene, adesso riposiamo un poco.